Capitolo diciannovesimo, che descrive un pranzo dal signor Rodolfo Nickleby e le maniere come la compagnia si intrattenne prima di pranzo, a pranzo e dopo pranzo. Poiché la bile e il rancore della degna signorina Nag non diminuirono durante il resto della settimana, ma piuttosto aumentarono ogni ora più, e l'onesta indignazione di tutte le lavoratrici crebbe o parve crescere nella stessa proporzione della collera della brava direttrice, e indignazione e collera si mettevano a ribollire tutte le volte che la signorina Nickleby veniva chiamata di sopra, è facile immaginarsi che la vita quotidiana di quest'ultima non si svolgeva niente affatto allegra e invidiabile. Essa salutò l'arrivo della sera del sabato come un prigioniero le poche deliziose ore di riposo da una lenta e logorante tortura, e sentì che quel po' di denaro datole per quella prima settimana di lavoro sarebbe stato caramente e duramente guadagnato anche se fosse stato il doppio o il triplo. Quando ella raggiunse la madre, secondo il solito alla cantonata, fu non poco sorpresa vedendola in conversazione col signor Rodolfo Nickleby, ma la sua sorpresa crebbe non solo per l'argomento della conversazione, ma per l'affabilità dello stesso signor Nickleby. «Oh, cara!» disse Rodolfo. «In questo momento stavamo parlando appunto di te!» «Davvero!» rispose Caterina ritraendosi, benché non sapesse neppur lei il perché, dal gelido scintillante sguardo dello zio. «Proprio!» disse Rodolfo. «Venivo nel laboratorio per vederti prima che te ne andassi, ma tua madre e io ci siamo messi a parlare degli affari di famiglia e il tempo è passato con tanta rapidità...» «Proprio così!» interruppe la signora Nickleby senza accorgersi affatto del tono sarcastico dell'ultima osservazione di Rodolfo. «Parola d'onore, non avrei mai creduto a una cosa simile che un... Cara Caterina, domani alle 6:30 tu andrai a pranzo da tuo zio!» Gloriosa d'esser stata la prima a dare questa notizia straordinaria, la signora Nickleby sorrise a destra e a sinistra una gran quantità di volte per imprimere nello spirito confuso di Caterina tutta la magnificenza della cosa e poi si slanciò, facendo un angolo acuto, all'esame dei modi e dei mezzi. «Un momento!» disse quella brava donna. «La gonna di seta nera non ti starà male, cara. Con quella bella sciarpa ho un nastro chiaro nei capelli e un paio di calze di seta nera. Ahimè, ahimè!» esclamò la signora Nickleby slanciandosi verso un altro angolo. «Se avessi quelle mie disgraziate ametiste, te le ricordi, Caterina, amor mio? E che scintillio che avevano, ricordi? Ma tuo padre, il tuo povero padre, ah! Nulla mai fu sacrificato più crudelmente di quei poveri gioielli. Mai, mai!» Attenagliata da questo pensiero angoscioso, la signora Nickleby scosse il capo con molta melanconia e si applicò il fazzoletto agli occhi. «Non ne ho bisogno, mamma», disse Caterina. «Cerca di dimenticare che le hai avute». «Signore Dio, Caterina!» soggiunse la signora Nickleby infastidita. «Tu parli peggio d'una bambina. 24 cucchiaini d'argento, caro cognato, 2 salsiere, 4 saliere, tutte le ametiste, collana, spillone e anelli, tutto sparito nello stesso momento. E io che dicevo quasi in ginocchio a mio marito buonanima: perché non fai qualche cosa, Nicola? Perché non cerchi qualche accomodamento? Son certa che chiunque bazzicava in casa a quel tempo mi farà la giustizia di riconoscere che dicevo così non una volta, ma 50 volte al giorno. Non è vero, Caterina? Mi facevo mai sfuggire l'occasione di farlo intendere al tuo povero padre?» «No, no, mamma, mai», rispose Caterina, e per render giustizia alla signora Nickleby essa non s'era mai fatta sfuggire l'occasione, e per render giustizia alle donne maritate in generale di rado esse perdono l'occasione di inculcare simili aurei precetti che hanno l'unico difetto del leggero grado di vaghezza e incertezza che di solito li accompagna. «Ah!» disse la signora Nickleby con gran fervore, «se il mio consiglio fosse stato seguito fin dal principio! A ogni modo io ho fatto il mio dovere e questo mi consola un po'». Giunta a questa riflessione, la signora Nickleby sospirò, si stropicciò le mani, levò gli occhi al cielo e infine assunse uno sguardo di dolce compostezza, dando così a vedere d'essere una santa perseguitata e di non volere infastidire i suoi uditori con la menzione d'una circostanza così facilmente accessibile a tutti. «Ora», disse Rodolfo con un sorriso che insieme con tutti gli altri suoi segni di commozione sembrava scorrergli sotto la pelle del viso invece di apparirgli francamente al di sopra, Per ritornare al punto da cui abbiamo deviato, io ho a casa domani una piccola compagnia di signori coi quali in questi momenti appunto sono in rapporto di interessi. E tua madre mi ha promesso che tu farai gli onori di casa per me. Io non sono molto abituato alle riunioni, ma quella di domani ha delle ragioni finanziarie e simili sciocchezze talvolta formano una parte importante negli affari. A te non dispiacerà di farmi questo favore? Dispiacerle? Esclamò la signora Nickleby. Mia cara Caterina, perché? Per piacere, interruppe Rodolfo facendole cenno di tacere. Io mi sono rivolto a mia nipote. Si capisce che ne sarò lietissima, zio, rispose Caterina, ma temo che mi troverete goffa e impacciata. Oh no, disse Rodolfo, vieni quando vuoi in una vettura di piazza, la pagherò io. Buonasera, Dio ti benedica. La benedizione parve intricarsi nella gola del signor Rodolfo Nickleby, come se non sapesse la strada e non trovasse il modo di venirne fuori. Ma benché a stento finì con l'uscirne ed egli, dopo essersene liberato, strinse la mano delle due parenti e a un tratto le piantò. «Che lineamenti energici ha la fisionomia di tuo zio!» disse la signora Nickleby, sulla quale aveva fatto una grande impressione lo sguardo d'addio del cognato. Nemmeno la più leggera rassomiglianza col suo povero fratello. «Mamma!» disse Caterina in tono di rimprovero. «Come ti vengono in mente certe cose?» «No!» disse la signora Nickleby meditabonda, proprio neppure la più lontana rassomiglianza, ma una vera faccia da galantuomo. La degna matrona fece questa osservazione con grande energia e dignità, come se la ritenesse straordinariamente abile e penetrante, e in verità si sarebbe potuta classificare fra le più grandi scoperte del secolo. Caterina levò gli occhi in fretta e in fretta li riabbassò. «Che hai in nome di Dio, cara?» chiese la signora Nickleby dopo che furono andate per qualche tempo in silenzio. «Ci penso, mamma», rispose Caterina. «Pensarci», ripeté la signora Nickleby. «C'è anche da pensarci molto, veramente. Tuo zio si è acceso d'una gran simpatia per te, non c'è dubbio, e se dopo questo non ti capita una gran buona fortuna, me ne meraviglierei non poco. Ecco tutto». E così dicendo si lanciò a piene vele in vari aneddoti di signorine che avevano trovato nella borsetta, a cura di eccentrici zii, biglietti di migliaia di sterline e di signorine che in casa degli zii s'erano per caso imbattute in simpatici giovani di enorme ricchezza e se li erano sposati dopo un breve ma ardente corteggiamento. Caterina, ascoltandola in principio con qualche apatia, poi divertendosi, sentì svegliarlesi in seno a poco qualche cosa della visionaria immaginazione della madre e cominciò a credere che le proprie speranze si sarebbero potute rischiarare e che sarebbe potuta spuntare l'alba di giorni migliori. Così fatta è la speranza, dono particolare del cielo ai doloranti mortali, che penetra come una sottile essenza l'aria tutte le cose buone e cattive, universale come la morte e più contagiosa della peste. Il debole sole invernale, e il sole invernale in Londra è debolissimo, avrebbe potuto accendersi di gioia, filtrando attraverso le fosche finestre di quella vecchia casa, nell'assistere all'insolito spettacolo offerto da una stanza poveramente arredata. In un triste angolo dove da anni c'era stato un polveroso e silenzioso mucchio di mercanzia che ricettava una colonia di topi e che guardava torvo, massa inerte e senza vita, le pareti rivestite di legno, tranne nei momenti che in risposta ai pesanti carri che passavano al di fuori si scoteva con un forte tremolio, facendo diventare più lucenti dalla paura gli occhi lucenti dei suoi minuscoli inquilini e inchiodandoli immobili, l'orecchio intento e il cuore in tumulto finché il rumore non si fosse allontanato. In quell'angolo buio erano schierati con cura scrupolosa tutti gli oggetti di abbigliamento di Caterina da servirle per la sera. E ogni cosa mostrava quell'indescrivibile aria di finezza e di individualità che assumono gli indumenti vuoti, sia per virtù d'associazione, sia che si modellino in qualche modo sulle forme di chi le porta, innanzi a occhi che conoscono o si figurano l'eleganza della persona che deve indossarli. Al posto d'un mucchio di mercanzie muffite si vedeva un abito di seta nera, di per sé solo un'immagine di squisita lindura. Gli scarpini, con le punte volte delicatamente in fuori, stavano in attesa nel punto dove aveva esercitato la sua pressione qualche vecchio peso di ferro, e un rotolo di ruvido cuoio scolorito aveva inconsapevolmente ceduto il posto a un piccolo paio di calze di seta nera, che era oggetto di cure particolari da parte della signora Nickleby. I topi e le altre bestioline erano da lungo tempo morti di fame o avevano emigrato in migliori regioni, e in loro vece si vedevano guanti, nastri, sciarpe, spilloni e molti altri oggettini, ingegnosi quasi quanto i topi nelle loro esplicazioni per il supplizio dell'umanità. Intorno e in mezzo ad essi s'aggirava la stessa Caterina, non meno bella di tutti e in contrasto non meno strano con quell'austero, vecchio e triste edificio. Puntualmente o in ritardo, a scelta del lettore, perché l'impazienza della signora Nickleby si lasciava indietro tutti gli orologi del quartiere e Caterina era adorna fin dell'ultimo spillo già più di un'ora e mezzo prima che fosse necessario soltanto cominciare a pensar di vestirsi, puntualmente o in ritardo, terminata l'acconciatura e infine scoccata l'ora convenuta per la partenza, il lattaio andò a pigliare una carrozza dal posteggio più vicino e Caterina, con molti addii alla madre e molti gentili saluti per la signorina Lacrivi, che sarebbe andata lì a prendere il tè, si adagiò sulla vettura e partì in gran pompa, se vi fu mai nessuno che partisse in gran pompa in una vettura da piazza. E la carrozza e il vetturino e i cavalli si misero tutti insieme a strepitare, a scalpitare, a schioccare la frusta, a imprecare, a bestemmiare, a sobbalzare, finché non giunsero a Golden Square. Il vetturino diede un formidabile doppio picchio alla porta, la quale si aprì prima che egli avesse finito, come se ci fosse qualcuno in attesa con la mano sul saliscendi. Caterina, che non s'era aspettata altri che Newman Noggs con la camicia pulita, non fu poco sorpresa vedendo che colui che aveva aperto era vestito d'una elegante livrea e che nel vestibolo c'erano altre due o tre persone splendenti dello stesso sfarzo. Ma non v'era alcun dubbio che la casa era quella, perché sulla porta aveva letto il nome, ed ella accettò quindi la manica gallonata che le fu tesa ed entrata fu condotta di sopra in un salotto della parte posteriore dove fu lasciata sola. Se era rimasta meravigliata alla vista del salotto, si trovò perfettamente sbalordita innanzi alla ricchezza e allo splendore dell'arredamento. Sofficissimi ed elegantissimi tappeti, quadri di una grande bellezza, preziosissimi specchi, oggetti della maggiore sontuosità, assolutamente abbaglianti per la loro bellezza e stupefacenti per la prodigalità con cui stavano disseminati in giro, erano da lei incontrati dovunque volgesse gli occhi. Perfino la scalinata, quasi fin giù alla porta del vestibolo, era popolata di belle e magnifiche cose, come se la casa fosse ricolma fino all'orlo di ricchezze e dovesse, solo con l'aggiunta di qualche gingillo, traboccar giù nella strada. A un tratto udì una serie di forti duplici picchi al portone di strada e dopo ogni nuovo picchio una voce nuova nella stanza attigua. In principio si rilevava facilmente il tono di quella del signor Rodolfo Nickleby, ma pian piano essa fu sommersa nel cicaleccio generale e tutto quello che Caterina poté comprendere si fu che v'erano parecchi signori dall'accento per nulla affatto musicale, i quali parlavano forte e ridevano rumorosamente con più esecrazioni e imprecazioni del necessario. Questione di gusti, dopo tutto. Infine la porta s'aperse e lo stesso Rodolfo, libero dei soliti stivali e cerimoniosamente decorato di calze di seta nera e di scarpini, presentò alla nipote la sua vecchia faccia di volpone. «Non ho potuto venir prima, cara», egli disse a voce bassa, accennando intanto alla sala attigua. «Ero occupato a riceverli. Ora vuoi venire?» «Per piacere, zio», disse Caterina un po' agitata, come spesso accade anche a persone avvezze alla società elegante, quando, pur avendo avuto tempo di prepararvisi, debbono entrare in una stanza piena di estranei. «Vi sono delle signore?» «No», disse brevemente Rodolfo, «non ne conosco nessuna». «Debbo entrare subito?» domandò Caterina, ritraendosi un po'. «Come vuoi», disse Rodolfo scrollando le spalle. «Sono arrivati tutti e il pranzo sarà annunciato a momenti. Ecco quanto». Caterina avrebbe voluto indugiare ancora per qualche minuto, ma riflettendo che lo zio poteva considerare il pagamento della carrozza come una specie d'obbligo per la puntualità di lei, acconsentì a farsi prendere a braccetto e ad andar di là. Sette od otto signori stavano ritti intorno al caminetto quando ella entrò e, occupati com'erano a parlare ad alta voce, non s'accorsero del suo ingresso che nel momento in cui Rodolfo, toccandone uno sulla manica, disse in tono rude ed energico, come per attrarre l'attenzione generale: «Federico Verisoft, pari d'Inghilterra, mia nipote, la signorina Nickleby!» Il gruppo s'allargò come tocco di meraviglia e il signore al quale era stata fatta la presentazione, voltandosi, mostrò un abito del taglio più squisito, un paio di fedine della stessa qualità, un paio di baffi, una testa folta di capelli e un viso molto giovane. «Ehi!» disse al signore. «Che diavolo!» Con queste esclamazioni si fissò un vetro sull'occhio e squadrò meravigliato la signorina Nickleby. «Mia nipote, signor mio!» disse Rodolfo. «Allora le orecchie non mi hanno ingannato e non si tratta di una statua di cera», disse sua signoria. «Come state? Fortunatissimo!» E allora sua signoria si volse a un altro finissimo gentiluomo alquanto più vecchio, alquanto più massiccio, di viso alquanto più rosso e alquanto più pratico, e disse che la ragazza era terribilmente graziosa. «Presentatemi, Nickleby», disse il secondo gentiluomo che si stava rosolando con le spalle al fuoco e i gomiti contro la cappa. «Il baronetto Mulberry Hawk», disse Rodolfo. «Alias la calta più nota del mazzo, signorina Nickleby», disse il pari d'Inghilterra Federico Verisoft. «Non mi dimenticate, Nickleby», esclamò un gentiluomo dalla faccia azzurra che se ne stava seduto su una poltroncina dall'alto schienale e leggeva il giornale. «Il signor Pike», disse Rodolfo. «Sono qui anch'io, Nickleby», esclamò un gentiluomo dalla faccia rossa e dai capelli chiari al fianco del baronetto Mulberry Hawk. «Il signor Pluck», disse Rodolfo. Poi, volgendosi dall'altro lato verso un signore dal collo di cicogna e dalle gambe senza speciale designazione, Rodolfo lo presentò come l'onorevole signor Snob, e poi presentò un altro dalla testa bianca seduto innanzi a un tavolino come il colonnello Chaucer. Il colonnello era in conversazione con qualcuno che sembrava stesse lì per far numero e che non fu presentato affatto. Vi furono due circostanze che in questa prima parte del ricevimento colpirono in pieno Caterina e la fecero arrossire profondamente. L'una fu l'aria sprezzante con cui gli ospiti evidentemente consideravano lo zio, e l'altra la disinvolta insolenza delle loro maniere verso di lei. Non occorreva grande penetrazione per prevedere che la prima avrebbe probabilmente contribuito ad aggravare la seconda. E qui il signor Rodolfo Nickleby aveva fatto i conti senza l'oste, perché per quanto una fanciulla ben nata possa essere giunta di fresco dalla campagna e ignorare gli usi e le convenzioni del mondo, è molto probabile che ella abbia molto sviluppato l'intimo senso del decoro e della condotta della vita, più che se avesse passato una dozzina di stagioni in Londra, e forse più sviluppato ancora, perché si sa che sentimenti simili sono soggetti a ottundersi col passare del tempo. Dopo che Rodolfo ebbe finito la cerimonia della presentazione, condusse la pudibonda nipote a un divano e in quell'atto diede una lenta occhiata intorno come per misurare l'impressione fatta da quell'inattesa apparizione. «Un piacere inspelato, Nickleby», disse il pari Federico Verisoft, togliendosi il vetro dall'occhio destro dove l'aveva tenuto fino a quel momento per fissare Caterina e incastrandoselo nel sinistro per puntarlo su Rodolfo. «Ha voluto farvi una sorpresa», disse il signor Pluck al pari Federico Verisoft. «Magnifica idea», disse sua signoria, «così grande che vale un 2,5% in più». «Nickleby», disse il baronetto Mulberry Hawk con una grossa e rauca voce, «approfittate del suggerimento e aggiungetelo all'altro 25% o quel che si sia, e poi date a me la metà per il consiglio». Il baronetto Mulberry decorò quest'uscita con una grassa risata e la completò con una piacevole esecrazione contro le membra del signor Nickleby, che fece sbellicar dalle risa i signori Pike e Pluck, i quali non s'erano riavuti ancora da quell'accesso quando il desinare fu annunziato, cagionando loro per la stessa ragione una ricaduta, poiché il baronetto Mulberry Hawk, con molto buon umore, traversò abilmente il passo al pari Federico Verisoft, che s'accingeva a condurre da basso Caterina, e si impadronì vittoriosamente del braccio di lei fino al gomito. «No, il diavolo mi porti, Verisoft!» disse il baronetto Mulberry. «La lealtà innanzitutto! Io e la signorina Nickleby ci eravamo messi d'accordo a furia d'occhiate e saranno 10 minuti buoni!» «Ah ah ah!» rise l'onorevole Snob. «Benissimo, benissimo!» Diventato più spiritoso per questo plauso, il baronetto Mulberry Hawk guardò gli amici molto facetamente e condusse giù per le scale con un'aria di tanta familiarità Caterina, che questa s'accese nel gentile petto di così viva indignazione da non poterla quasi reprimere. Né l'intensità di questo sentimento si trovò scemato quando ella si trovò collocata a capo tavola fra il baronetto Mulberry Hawk e Federico Verisoft, pari d'Inghilterra. «Ah, avete trovato la maniera di stare nel nostro vicinato, vero?» disse il baronetto a sua signoria che si sedeva. «Naturalmente», rispose il pari d'Inghilterra piantando gli occhi addosso alla signorina Nickleby. «Serve domandarlo?» «Bene, pensate a mangiare», disse il baronetto, «e non vi curate della signorina Nickleby e di me, poiché noi non abbiamo bisogno di compagnia». «Qui occorre il vostro intervento, Nickleby», disse il pari d'Inghilterra. «Che c'è, signor mio?» domandò Rodolfo dal fondo della tavola fra i signori Pike e Pluck. «Questo amico qui, Hawk, si è accapallata vostra nipote tutta per sé», disse Federico Verisoft, pari d'Inghilterra. «Gli tocca sempre qualche parte di tutto quello a cui voi aspirate, signor mio», rispose Rodolfo con un sogghigno. «Velo, proprio così», rispose il giovane. «Mi porti il diavolo se io so chi è padrone in casa mia fra lui e me». «Lo so», mormorò Rodolfo. «Penso che dovrò finire col diseledarlo lasciandogli un unico scellino», disse il giovane nobile scherzosamente. «No, no, per il diavolo», disse il baronetto. «Quando arriverete allo scellino, l'ultimo scellino, mi sbarazzerò io di voi, ma fino allora non vi lascerò. Dormite tranquillo». Questa uscita, che era rigorosamente fondata sui fatti, fu accolta con uno scoppio strepitoso di risa, nel quale si distinsero chiarissimamente le voci del signor Pike e del signor Pluck, che erano senza dubbio i cortigiani ufficiali del baronetto. In verità non era difficile comprendere che la maggioranza dei convitati sfruttava il disgraziato giovane pari, il quale, debole e sciocco qual era, aveva di gran lunga l'aria del meno vizioso della compagnia. Il baronetto Mulberry Hawk era notevole nella specialità di rovinare, lui personalmente o per mezzo di suoi emissari, dei giovani gentiluomini afflitti da un gran patrimonio, una nobile ed elegante professione nella quale egli indubbiamente riportava la palma. Con tutto l'ardimento d'un genio originale, egli aveva escogitato un metodo assolutamente nuovo, opposto a quello generalmente usitato, giacché era suo vezzo, una volta guadagnato un ascendente su quelli che aveva presi di mira, di frenarli piuttosto che allentar loro le briglie sul collo e di pungerli apertamente e senza riserva. Così egli li faceva suoi bersagli in un duplice senso e mentre li spennava con molta destrezza li faceva risonare di bene assestati colpi per il divertimento delle brigate. Il pranzo corrispose per lo splendore e la ricchezza di ogni particolare alla magnificenza dell'appartamento. E fra i convitati che gli resero la più ampia giustizia si segnalarono particolarmente i signori Pike e Pluck, che mangiarono d'ogni portata e bevvero da ogni bottiglia con una capacità e una tenacia veramente sbalorditive. Ma nonostante tutti i loro sforzi si mantennero terribilmente freschi, poiché al momento dei dolci e delle frutta fecero di nuovo irruzione in campo come se nulla di serio fosse avvenuto dopo la colazione della mattina. «Bene», disse Federico Verisoft, pari d'Inghilterra, centellinando il suo primo bicchiere di porto. «Se questo è un pranzo di sconto, son costretto a dire il diavolo li porti, che sarebbe una bella cosa scontare tutti i giorni». «Ne avrete spesso occasione», rispose il baronetto Mulberry Hawk. «Ve lo potrà dire Nickleby». «Che dite, Nickleby?» domandò il giovane. «Sarò un buon cliente?» «Questo dipenderà interamente dalle circostanze, signor mio», rispose Rodolfo. «Dalle circostanze di vostra signoria», interruppe il colonnello Chaucer, «e dalle corse». Il prode colonnello diede un'occhiata ai signori Pike e Pluck, come pensando che dovessero ridere a questa piacevolezza. Ma quei due, scritturati soltanto per far coro col baronetto Mulberry Hawk, se ne rimasero, con grave delusione del colonnello, duri e gravi come imprenditori di pompe funebri. E per colmar la misura, il baronetto Mulberry Hawk, considerando simili tentativi come una violazione dei suoi diritti, guardò fisso l'offensore attraverso il monocolo come stupito di quell'improntitudine e percettibilmente formulò la sua impressione su quella infernale libertà. L'allusione fu compresa dal pari d'Inghilterra, che si incastrò a sua volta il monocolo e squadrò quell'oggetto di censura come se fosse uno straordinario animale selvaggio messo allora in mostra per la prima volta. Per naturalissima conseguenza, i signori Pike e Pluck cominciarono a fissare l'individuo fissato dal baronetto Mulberry Hawk, cosicché il povero colonnello, per nascondere la sua confusione, fu ridotto alla necessità di sollevare il bicchiere di porto all'altezza dell'occhio destro e di fingere di esaminarne il colore col più vivo interesse. In tutto questo tempo Caterina era rimasta a sedere più che le era stato possibile in silenzio, appena osando di levare gli occhi per tema di incontrare lo sguardo ammiratore di Federico Verisoft, pari d'Inghilterra, o, ciò che lo confondeva di più, le ardite occhiate dell'amico, il baronetto, il quale fu abbastanza cortese da dirigere l'attenzione generale verso di lei. «Ecco qui la signorina Nickleby», osservò il baronetto Mulberry Hawk, «che si domanda perché diavolo mai nessuno le faccia la corte». «No, veramente», disse Caterina levando in fretta gli occhi, «io...» E poi immediatamente tacque, comprendendo che sarebbe stato meglio non dire assolutamente nulla. «Scommetto con chiunque 50 sterline», disse il baronetto Mulberry Hawk, «che la signorina Nickleby non potrà guardarmi in faccia e dirmi che non pensava a questo». «Giù la vacco, tengo io la scommessa», esclamò il nobile allocco. 10 minuti di tempo». «Accettato», rispose il baronetto. Fu presentato il denaro da ambi le parti e l'onorevole Snob fu eletto al doppio ufficio di tenitore delle poste e di cronometrista. «Per piacere», disse Caterina assai confusa durante questi preliminari, «per piacere, non mi fate oggetto di scommesse. Zio, io veramente non posso...» «Perché no, cara?» rispose Rodolfo, che per lo stridore della voce, più rauca del solito, sembrava parlasse mal volentieri e s'augurasse che non ci fosse in ballo quella proposta. «Si tratta d'un momento! Non v'è nulla da temere! Se gli amici ci tengono...» «Io non ci tengo!» disse il baronetto Mulberry Hawk. «Voglio dire che non tengo affatto che la signorina Nickleby neghi la cosa, perché se la nega, perdo. Ma sarei lieto di vedere i suoi fulgi di occhi che finora non hanno guardato che i mobili». «Velissimo, e fate molto male, signorina Nickleby», disse il giovane nobile. «È una grande crudeltà», disse il signor Pike. «Un'orribile crudeltà», disse il signor Pluck. «Non mi importa di perdere», disse il baronetto Mulberry Hawk. «Se mi guadagno un'occhiata anche fuggevole dalla signora Nickleby, che vale il doppio della scommessa». «Più», disse il signor Pike. «Molto di più», disse il signor Pluck. «Come va l'orologio, Snob?» chiese il baronetto Mulberry Hawk. «Son passati 4 minuti. Bravo! Non farete uno sforzo per me, signorina Nickleby?» chiese Federico Verisoft, pari d'Inghilterra, dopo un breve intervallo. «Potreste risparmiarvi codeste domande, il mio bell'imbusto», disse il baronetto Mulberry Hawk. «La signorina Nickleby e io ci intendiamo. Essa si dichiara per me e dimostra d'aver gusto. Voi non avete alcuna probabilità, amico caro. L'orologio, Snob? Passati 8 minuti. Preparate il denaro», disse il baronetto Mulberry Hawk. «Me lo darete immediatamente». «Ha, ha, ha!» scoppiò a ridere il signor Pike. Il signor Pluck, che faceva sempre eco e cercava, potendo, di soverchiare il compagno, si mise addirittura a gridare. La povera ragazza, così inceppata dalla confusione che sapeva appena ciò che si faceva, aveva risoluto di rimanersene perfettamente calma, ma per timore che così facendo avrebbe potuto mostrare di favorire la millanteria del baronetto, che era stata proclamata con gran volgarità e rozzezza di modi, levò gli occhi e lo guardò in faccia. V'era qualcosa di così odioso, di così insolente, di così ripugnante nello sguardo di lui, che ella, senza la forza di balbettare una sillaba, si levò e fuggì via dalla stanza. Con un gran sforzo frenò le lacrime finché non si trovò sola di sopra e non si poté sfogare. «Magnifico!» disse il baronetto Mulberry Hawk, intascando il denaro. «È una ragazza di spirito e noi berremo alla sua salute». È inutile dire che Pike e il compagno risposero calorosamente a questa proposta e che il brindisi fu fatto con molte piccole insinuazioni dei due soci sulla conquista completa del baronetto Mulberry Hawk. Rodolfo, che mentre l'attenzione degli altri ospiti era concentrata sugli attori della scena precedente, era rimasto a fissarli con uno sguardo da lupo, parve, appena la nipote se ne fu andata, respirare più liberamente. Mentre le bottiglie passavano con gran rapidità di mano in mano, egli se ne rimase appoggiato alla spalliera della seggiola, guardando ora l'uno ora l'altro degli ospiti, che si scaldavano col vino e le chiacchiere, con delle occhiate che sembravano penetrare nei loro cuori e mettere a nudo, con morboso piacere, i più futili pensieri che ne germinavano. Intanto Caterina, lasciata a se stessa, s'era in qualche modo riavuta dal suo sconvolgimento. Le era stato detto da una cameriera che lo zio desiderava di vederla prima che se ne andasse, e aveva potuto raccogliere la buona notizia che i convitati avrebbero preso il caffè a tavola. La certezza di non rivederli più contribuì non poco a sedare la sua agitazione, ed ella, dato di mano a un libro, si dispose a leggere. Dava un sussulto tutte le volte che la porta della sala da pranzo veniva aperta, lasciando giungere fin lì delle grida d'orgia rumorosa, e spesso si levò sgomenta, credendo di udire un passo per le scale e temendo l'arrivo lassù d'un qualche convitato. Ma siccome non accadeva nulla che giustificasse le sue apprensioni, si sforzò di concentrare ogni attenzione sul libro, nel quale a poco si interessò tanto che ne aveva già letti parecchi capitoli, perdendo la cognizione del tempo e del luogo, quando fu improvvisamente atterrita da una voce maschile che la chiamava a nome, sfiorandole l'orecchio. Il libro le cadde di mano. Sdraiato su un'ottomana accanto a lei c'era il baronetto Mulberry Hawk, evidentemente peggiorato, quando un uomo nel suo animo è un briccone non è mai migliorato, dal vino.
«Che deliziosa serietà!» disse quel fine gentiluomo. «È reale o soltanto intesa per mettere in mostra le ciglia?»
Caterina, guardando in ansia verso la porta, non rispose.
«Le sto considerando da 5 minuti», disse il baronetto Mulberry Hawk. «Sull'anima mia sono perfette. Perché ho parlato e ho distrutto l'incanto d'un così bel quadro?»
«Fatemi il favore di tacere, signore», rispose Caterina.
«No, no»,
disse il baronetto abbassando il cappello a molla per appoggiarvi il braccio e avvicinandosi un po' più alla signorina.
«Parola d'onore, non dovreste essere così. Un devotissimo vostro schiavo, signorina Nickleby, è una crudeltà trattarlo con tanta durezza. Parola d'onore!»
«Dovreste comprendere, signore», disse Caterina tremando, nonostante ogni sforzo, ma parlando con grande indignazione, «che la vostra condotta mi offende e mi nausea. Se vi rimane un'ombra di delicatezza e di cortesia, ve ne andrete immediatamente».
«Ma perché?» disse il baronetto Mulberry Hawk. «Ma perché volete mantenere questa apparenza di rigore eccessivo, dolcissima creatura? Su, siate più naturale, mia cara signorina Nickleby, siate più naturale!»
Caterina si levò in fretta, ma mentre si levava, il baronetto Mulberry Hawk l'afferrò per la gonna e la trattenne a viva forza.
«Lasciatemi, signore!»
ella esclamò col cuore gonfio di collera.
«Capite? All'istante, in questo momento!» «Sedete, sedete!»
disse il baronetto Mulberry Hawk. «Ho bisogno di parlarvi!»
«Lasciatemi immediatamente!»
gridò Caterina.
«Per nulla al mondo!»
soggiunse il baronetto, e così dicendo si sporse come per farla risedere, ma nell'impeto messo dalla signorina per liberarsi, egli perse l'equilibrio e cadde lungo disteso sul pavimento. Mentre Caterina correva verso la porta per andarsene, il signor Rodolfo Nickleby apparve sulla soglia e le si parò di fronte.
«Che cosa c'è?»
disse Rodolfo.
«Questo, zio»,
rispose Caterina violentemente agitata,
«che sotto il tetto dove io, fanciulla abbandonata, figlia di vostro fratello morto, avrei dovuto trovare maggiore protezione, sono stata esposta a insulti che dovrebbero togliervi l'ardire di guardarmi in faccia. Lasciatemi passare!»
Rodolfo abbassò gli sguardi quando la fanciulla indignata lo fissò con le pupille accese, ma tuttavia non obbedì all'ingiunzione, perché egli la condusse a un divano lontano e, tornando e avvicinandosi al baronetto Mulberry Hawk, che nel frattempo si era levato da terra, gli accennò la porta.
«Questa è la strada, signore»,
disse Rodolfo con una voce soffocata che qualche diavolo avrebbe potuto invidiare.
«Che cosa intendete con ciò?»
domandò alteramente l'amico. Le vene gonfie erano incise come muscoli sulla fronte rugosa di Rodolfo e i nervi intorno alla sua bocca si agitavano come se fossero contorti da una commozione insoffribile. Ma sorrise sdegnosamente e di nuovo indicò la porta.
«Mi conoscete voi, vecchio pazzo?»
domandò il baronetto Mulberry Hawk.
«Bene!» disse Rodolfo. Quel vagabondo mondano per un momento tremò sotto lo sguardo fermo del vecchio peccatore e si avviò verso la porta con un brontolio.
«Vi occorreva il pari d'Inghilterra, n'è vero?»
egli disse arrestandosi sulla soglia e, come se gli fosse balenato un lampo, volgendosi di nuovo a Rodolfo.
«Diavolo! Io vi do in piccio, no?»
Rodolfo sorrise di nuovo, ma non rispose.
«Chi ve lo ha condotto la prima volta?»
continuò il baronetto Mulberry Hawk.
«E senza di me, come avreste potuto acchiapparlo nella vostra rete?» «La rete è grande e piuttosto piena», disse Rodolfo. «Badate che non soffochi qualche altro pesce nelle sue maglie». «Voi vendereste la vostra carne e il vostro sangue per far denaro. Vi vendereste anche l'anima se non l'aveste già venduta al diavolo», ribatté l'altro. «Volete farmi credere che non avete portata qui vostra nipote come un'esca per quell'allocco ubriaco rimasto da basso?»
Benché questo dialogo frettoloso si svolgesse dalle due parti a bassa voce, Rodolfo volse involontariamente lo sguardo per accertarsi che Caterina non si era mossa e non era in grado di sentire. Il suo avversario s'accorse del vantaggio guadagnato e ne approfittò.
«Volete farmi credere?» tornò a dire. «Che non sia così? Volete farmi credere che se il pari avesse trovato la maniera di venir lui qui invece di me, non sareste stato un po' più cieco e un po' più sordo e un po' meno schifiltoso di quanto volete parere? Avanti, Nickleby, rispondetemi!»
«Vi dico questo», rispose Rodolfo, «che se io l'ho condotta qui, tenendo di mira l'affare...»
«Ah, oh, ecco che ci siete!»
interruppe il baronetto Mulberry Hawk con una risata. «Ora vi conosco!»
«Tenendo di mira l'affare», continuò Rodolfo parlando con lentezza e fermezza, come chissà che cosa deve dire, «perché pensavo che ella avrebbe potuto fare qualche impressione sullo sciocco che avete in mano e che aiutate bellamente a rovinare, è perché sapevo, conoscendolo, che non sarebbe stato capace di ferire il decoro della ragazza e che, tranne semmai con la leggerezza di qualche parola detta per mera stupidità, avrebbe, con un po' d'abilità da parte mia, rispettato sempre il sesso e l'onorabilità anche della nipote del suo usuraio. Ma se io pensai di attrarlo più dolcemente con questo espediente, non pensai di assoggettare la ragazza alla licenziosità e alla brutalità d'un vecchio briccone come voi. E ora ci siamo perfettamente intesi».
«Specialmente perché non v'era da cavarne nulla, eh?» sogghignò il baronetto.
«Appunto!»
disse Rodolfo volgendogli il dorso e guardandolo di sulla spalla nell'atto della risposta. Gli occhi dei due bricconi si incontrarono con un'espressione che diceva che fra di loro ogni simulazione era inutile e il baronetto Mulberry Hawk si strinse nelle spalle e lentamente se ne uscì. Il suo amico chiuse la porta guardando irrequieto verso il punto dove era ancora la nipote nello stesso atteggiamento in cui l'aveva lasciata. Ella si era abbattuta sul divano e con la testa china fra i cuscini e il viso nascosto dalle mani sembrava ancora immersa in un pianto di vergogna e d'ambascia. Rodolfo sarebbe entrato nella casa di qualsiasi debitore caduto in miseria per indicarlo all'usciere senza il minimo riguardo, anche se il debitore si fosse trovato al capezzale d'un figliuolo moribondo, perché si sarebbe trattato d'un affare d'ordinaria amministrazione, in cui l'uomo sarebbe stato ritenuto offensore dell'unico codice di moralità riconosciuto dal creditore. Ma qui si trattava di una fanciulla che non aveva commesso altro male che di essere venuta al mondo viva, che aveva pazientemente acconsentito a fare la volontà di lui, che aveva fatto del suo meglio per piacergli, che soprattutto non gli doveva del denaro, e perciò egli si sentiva inquieto e nervoso. Rodolfo prese una sedia a qualche distanza, poi un'altra un po' più vicina, poi si mosse a un'altra ancora più vicina e infine si sedette sul divano accanto a Caterina mettendole una mano sul braccio.
«Zitta, cara!»
egli disse mentre la fanciulla si ritraeva e scoppiava di nuovo in singhiozzi.
«Zitta, zitta! Non ci pensare ora, non ci pensare!»
«Ah, per amor di Dio, lasciatemi andare a casa!» esclamò Caterina.
«Lasciatemi andar via di qui a casa mia!»
«Sì, sì!»
disse Rodolfo. «Ci andrai, ma prima devi asciugarti gli occhi e ricomporti. Leva la testa. Su, su!»
«Ah, zio!» esclamò Caterina intrecciando le mani. «Che ho commesso? Che ho commesso per essere da voi assoggettata a questa vergogna? Se io vi avessi mai fatto un torto col pensiero, con le parole, coi fatti sarebbe stato crudelissimo per me e per la memoria di chi voi doveste pur amare un tempo, ma ascoltami un momento», interruppe Rodolfo con una grave apprensione per la violenza di quella commozione. «Io non immaginavo che sarebbe successa una cosa simile. Era impossibile per me prevederla. Ho fatto tutto ciò che potevo. Su, muoviamoci. Tu sei indebolita. Se ti muovi un po', ti sentirai subito meglio».
«Farò qualunque cosa», rispose Caterina, «purché mi lasciate andare a casa».
«Sì, sì, ti rimanderò a casa», rispose Rodolfo. «Ma tu devi ripigliare il tuo aspetto solito, perché quello che hai in questo momento farà paura a chi ti vedrà, e invece nessuno all'infuori di me e di te deve saper nulla di tutto questo. Andiamo da quest'altra parte. Su, già hai un aspetto migliore».
Con degli incoraggiamenti simili, Rodolfo Nickleby camminò su e giù con la nipote che gli si poggiava sul braccio e tremebondo per quel contatto. Nella stessa maniera, quando giudicò prudente di lasciarla andare, egli la sostenne giù per le scale, dopo averle accomodato lo scialle sulle spalle e averle prestato qualche altro piccolo servigio simile. Per la prima volta, probabilmente, in vita sua. Rodolfo la accompagnò anche per il vestibolo e giù per i gradini fuori e non ritrasse da lei la mano che quando la vide seduta in carrozza. Lo sportello del veicolo, che fu chiuso bruscamente, fece cadere un pettine dai capelli di Caterina accanto ai piedi dello zio. Questi lo raccolse e glielo mise in mano nel momento che la luce d'un fanale vicino le splendeva sul viso. La ciocca di capelli che le si era sciolta sulla fronte, la traccia delle lacrime non ancora tutte asciugate, la guancia arrossata, lo sguardo di tristezza, tutto accese una serie assopita di ricordi nel petto del vecchio. E gli sembrò che il volto del fratello morto gli fosse apparso dinanzi con lo stesso sguardo che aveva avuto in qualche ambascia infantile, della quale ogni più minuto particolare gli lampeggiò allo spirito con l'evidenza d'una scena del giorno prima. Rodolfo Nickleby, che era sordo a tutte le voci del sangue e della parentela, che era temprato contro ogni rappresentazione di tristezza e di miseria, tremò in quell'atto e vacillò, rientrando in casa, come se avesse veduto uno spettro di un mondo oltre la tomba.